E siamo arrivati alla ennesima lettura di Ars. E questa è una lettura molto particolare perché nell'ottica che abbiamo da sempre, che è quella del valutare, nel cercare, nel trovare soprattutto, il minimo comune denominatore di mondi, di uomini, di civiltà, dove le differenze in realtà sono solo delle prepotenze, sono solo degli arroccamenti sterili, no? La differenza tra gli uomini potrebbe essere quella che, e anche lì bisognerebbe andarci piano, potrebbe essere quella che vede un uomo più intelligente o meno intelligente, che vede una persona più sensibile o meno sensibile, più introspettiva o meno introspettiva. Allora, noi potremmo dire la principale chiave di queste differenze potrebbe essere il forte senso di sé, no? Quello che in sanscrito è mamata o samudaya, il senso di sé, no? Che è l'egoismo. Allora un uomo egoista, più è egoista e più è differente, più non è uguale, e più, e questo lo stiamo per vedere, un uomo egoista è più lontano dagli altri, perché in fin dei conti non li vuole, perché in fin dei conti pensa solo al suo stretto e misero tornaconto, di tutti i tipi, da quello economico a quello spirituale, a quello intellettuale, eccetera. C'è una bellissima frase delle Upanishad che dice che un uomo, quando amasse qualsiasi cosa, quella qualsiasi cosa che potesse amare, sarebbe riferita sempre soltanto a sé, e quindi non sarebbe amore, sarebbe un sentimento gratificante che costruisce una gabbia e non libera. Abbiamo di fronte un testo che è chiamato, intitolato Capire i misteri, no? È un testo cinese del secondo secolo avanti Cristo ed è riferito a Lao Tse, l'autore del Tao Te Ching. È un testo fondamentale. Nella lettera di copertina c'è scritta una cosa che voglio riportarvi perché la trovo particolarmente bella. E dice questo: gli ultimi insegnamenti sul Tao, la via, rivelati da Lao Tzu, l'autore del Tao Te Ching, uno dei classici della letteratura mondiale, è questo testo. Lao Tzu, leggendario saggio dell'antica Cina, mostra che il coltivare la semplicità e la spontaneità è essenziale sia all'individuo illuminato sia al leader saggio. Un'opera senza tempo che si rivolge anche al lettore contemporaneo come un classico dell'arte di vivere. La prima traduzione italiana del testo cinese, che si chiama Wenzhu, questo qui, che i cinesi considerano come uno dei classici, grandi classici taoisti, è importante per l'estrema comprensibilità delle sue massime spirituali e la singolare eleganza stilistica. Quindi questa è la prima traduzione che abbiamo mai avuto di questo testo. Io ho estrapolato alcune frasi che, ripeto, sono, voglio dire, nel solco, nell'ottica, nell'economia della filosofia perenne, ripeto, nell'economia di far capire che gli uomini, siano in Oriente, siano in Occidente, dovunque siano, non hanno differenze, sono alla fine, ahimè, di fronte all'incognito, di fronte all'abisso, di fronte all'ignoto, sono uguali. E poi dopo ecco il momento della risoluzione che si potrebbe prendere. E allora speriamo che questa risoluzione sia presa nel senso di una ablatio sui, di un superamento di sé. Cioè più l'uomo è egoista, più è in prigione. Più non è egoista, più logicamente è contento. Quindi qualsiasi cosa tu faccia, falla sempre tenendo conto che un altro, comunque, dovunque ne avrà, potrebbe darsi documento, oppure ne avrà favore. Incomincia il testo così. Lao Tzu disse: c'è qualcosa, una totalità indifferenziata, che nacque prima del cielo e della terra. Non ha una forma concreta, ha solo immagini astratte, è profonda, oscura, silente, indefinita. Non possiamo udire la sua voce e, dovendo darle un nome, la chiamerò la via. La via, come il Dharma, come la norma, la via è la possibilità della possibilità del divino, no? Che poi dopo avrà una sua potenza che sarà la forza, diciamo, che definiscono virtù, quindi via e virtù viaggeranno assieme, no? Virtus latina, no? Quindi la via è, diciamo, l'equilibrio nel quale tutto riesce a trovare collocazione e collocamento, e voglio dire, e trova una sua economia, no? Ecco. E dice allora, difatti, ancora Lao Tse, la via è infinitamente alta, incredibilmente grande, racchiudendo cielo e terra, comunicando con ciò che non ha forma, produce una corretta profonda e ampia corrente che fluisce senza straripamenti. Opaca, si chiarifica gradualmente con la quiete. Nella sua realtà è infinita, senza giorno né notte, ma quando è rappresentata non riempie neppure una mano. È stretta, ma può espandersi, è oscura, ma può illuminare, è flessibile, ma può essere ferma. Assorbe il negativo ed emette il positivo, producendo le luci del sole, della luna, delle stelle. Le montagne sono alte, grazie a lei. Gli oceani sono profondi, grazie a lei. Gli animali corrono, grazie a lei. Gli uccelli volano, grazie a lei. Essa assicura la sopravvivenza per mezzo della distruzione, assicura la nobiltà per mezzo della bassezza ed assicura l'avanzamento per mezzo del ritiro. Nell'antichità i tre grandi si attenevano all'ordine unificante della via, stando al centro. I loro spiriti si muovevano sulla via e nella creazione essi confortavano tutti nelle parti del mondo. Perciò la via sostiene il movimento dei cieli e la stabilità della terra, girando senza fine come una ruota, fluendo incessantemente come acqua. Si trova all'inizio e alla fine di ogni cosa, come sorge il vento, come le nuvole si condensano, come il tuono romba e come cade la pioggia, essa risponde in un concerto infinito. Fa ritornare l'intagliato e il levigato alla semplicità, non costringe a fare, ma fonde tutto con la vita e con la morte. Non costringe ad esprimere, ma comunica con la virtù. Comporta una pacifica felicità che non ha superbia, raggiungendo così l'armonia. Esistono milioni di differenze perché la via facilita la vita, armonizza il buio e la luce, regola le quattro stagioni e accorda le forze della natura. Bagna il mondo vegetale, perme il mondo minerale. Poco sotto, Lao Tse continua. La via, naturale e costante, fa nascere gli esseri, ma non li possiede. Produce l'evoluzione, ma non la domina. Tutti gli esseri nascono grazie ad essa, tuttavia nessuno deve ringraziarla. Tutti muoiono a causa sua, tuttavia nessuno può prendersela con lei. Non si arricchisce per mezzo di accaparramento, di accumulazione, e non si impoverisce perché distribuisca o faccia godere. È così inafferrabile e indefinibile che non può essere immaginata, ma anche se è indefinibile e inafferrabile, la sua funzione è illimitata. È l'economia dell'universo. Profonda e misteriosa, risponde all'evoluzione senza forma, efficace e capace, non agisce invano, va avanti e indietro con fermezza e flessibilità, si contrae e si espande con l'oscurità e con la luce. Perciò gli affari del mondo non vanno forzati, ma vanno promossi secondo la loro natura. Non può essere fatto niente per aiutare i cambiamenti delle miriadi di esseri, tranne cogliere l'essenziale e ritornare ad esso. Ripeto, non può essere fatto niente per aiutare i cambiamenti delle miriadi di esseri, tranne cogliere l'essenziale e tornare ad esso. L'essenziale, tornare ad esso, è la regressa ad uterum, è un ritorno all'interno di sé, è un ritorno a quello stato di altruismo, a quello stato di donazione, a quello stato di disponibilità che è la via, perché la via è aperta. È l'uomo che chiude se stesso. Essere spontanei significa non agire per mostrarsi agli altri, non avere regola comporta non cambiare natura. La mancanza di disordine significa che essi agiscono per la mutua affermazione degli esseri. E Lao Tzu disse: così la via è vuota e leggera, liscia e imparziale, chiara e calma, flessibile e docile, limpida e pura, piana e semplice. Queste sono le immagini concrete della via. Il vuoto è la dimora della via. Il vuoto è la dimora della via. L'imparzialità è l'essenza della via. La chiara calma è lo specchio della via. La flessibilità è la funzione della via, lo svolgimento è la norma della via, la cedevolezza è la fermezza della via, la docilità è la forza della via, la limpida purezza e la piena semplicità sono questi il tronco della via. Prosegue così. Il vuoto significa che nella via non c'è nessun peso. L'imparzialità significa che la mente è priva di pastoie. Quando i desideri abituali non pesano su di te, questa è la realizzazione del vuoto. Quando non hai né preferenze né avversioni, questa è la realizzazione della imparzialità. Quando sei unificato e immutabile, questa è la realizzazione della calma. Quando non sei coinvolto nelle cose, questa è la realizzazione della purezza. Quando non provi né dolore né piacere, questa è la realizzazione della virtù. La grande via, aggiunge poco sotto, non è lontana. Coloro che la cercano lontano, prima vanno, ma poi tornano. La via modella miliardi di esseri, aggiunge sotto, ma è sempre senza forma, silente e immobile, comprende completamente l'ignoto indifferenziato. Nessuna cosa è così grande da stare fuori di essa, nessuna cosa è così piccola da stare dentro di essa. Non ha dimora, ma dà vita a tutti i nomi dell'esistere e del non esistere. La chiara serenità è la realizzazione della virtù. Chiara serenità, virtù. Virtù, abbiamo detto, viria virtus, no? Che è la forza, la potenza manifestativa della via, no? E allora questo è il principio del Tao, no? Questa potenza che attua le cose senza esserne coinvolta e che tutto regge. La chiara serenità è la realizzazione della virtù, la flessibilità è la funzione della via, la vuota calma è antenata di tutti gli esseri. Quando queste tre cose, quindi chiara serenità, flessibilità, vuota calma, quando queste tre cose sono messe in pratica, entri nel senza forma. La rileggo perché è magnifico. La chiara serenità è la realizzazione della virtù. Chiara serenità vuol dire potenza interna. La flessibilità è la funzione della via. Cioè la via non può essere parziale, rigida, univoca. La via è flessibile perché tutto comprende. La vuota calma. Vuota calma, calma ricordiamoci che in greco vuol dire ardore del sole, quindi questa vuota calma è l'antenata di tutti gli esseri. Vedremo tra poco una pagina molto interessante proprio su questo. Quando queste tre cose sono messe in pratica, chiara serenità, flessibilità, vuota calma, quando queste tre cose sono messe in pratica, entri nel senza forma. Il senza forma indica l'unità. L'unità significa fluire spontaneamente con il mondo. Utilizzare la virtù non vuol dire dominare, non è qualcosa che obblighi. Quando la guardi e non la vedi, quando l'ascolti non la odi, essa non ha forma, ma le forme nascono da lei. Giordano Bruno, tanto per dire, oppure il concetto di Dharma nel buddismo, no? Stessa cosa. Non ha suono, ma tutti i suoni provengono da lei. Non ha sapore, ma tutti i sapori si formano da lei. Non ha colore, ma tutti i colori sono fatti con lei. Eccola qua, una bellissima. Al mondo niente è più cedevole dell'acqua. La via dell'acqua è infinitamente ampia e incalcolabilmente profonda. Si estende indefinitamente e fluisce senza limiti. Aumenta e diminuisce senza possibilità di calcolarla. Su in cielo diventa pioggia e rugiada, giù in terra diventa umidità e bagnato. Gli esseri non possono vivere senza di lei, nessuna opera può essere compiuta senza di lei. Abbraccia tutta la vita senza preferenze. La sua umilità raggiunge anche gli esseri sotterranei e non cerca ricompense. Arricchisce il mondo intero senza mai esaurirsi. Le sue virtù sono dispensate ai confini senza mai inaridirsi. Non può essere trovato nessun termine alla sua azione. La sua natura sottile non può essere afferrata. Colpiscila, non la danneggerai, forala e non la ferirai, tagliala e non la squarcerai, bruciala e non farà fumo. Cedevole e fluida non può essere distrutta, riesce a penetrare anche il metallo e la pietra. È così forte da sommergere il mondo intero. quest'acqua, di nuovo si allude sempre, se in eccesso manca, fa sì che il mondo prenda o dia, si concede a tutti gli esseri senza ordine di preferenze, né privata né pubblica, è presente in cielo e in terra, essa è definita l'acqua, essa è definita suprema virtù. Il motivo per cui l'acqua impersona questa suprema virtù è che essa è cedevole e morbida. Quando io dico che le cose più morbide nel mondo dominano le cose più dure, vuol dire che il non essere non ha lacune. Il senza forma è il grande progenitore degli esseri. Il senza suono è la grande fonte delle specie. Gli uomini vari comunicano con il potere spirituale. Coloro che partecipano all'evoluzione come esseri umani conservano la virtù mistica nei loro cuori e la impiegano creativamente come spirito. Perciò la via indicibile è davvero grande. Cambia le abitudini e i costumi senza dare nessun ordine. È solo azione mentale. Tutte le cose danno risultati, ma essa sola va alla radice. Tutte le azioni hanno conseguenze, ma essa sola varca la soglia. In tal modo è possibile trovare la fine del senza fine e il passo ultimo dell'infinito. È possibile percepire le cose senza esserne accecati e risponderne come una eco senza pensare. Lao Tzu disse: coloro che seguono la via sono deboli di ambizione, ma forti in azione. Le loro menti sono aperte e le loro risposte sono calibrate. Chi è debole di ambizione è flessibile, cedevole, pacifico e quieto. Si cela nel non possesso e afferma di essere inesperto, tranquillo e spontaneo. Quando agisce è sempre tempestivo. Bellissimo. Non sono yin e yang, cioè il principio mascolino e femminile, diciamo così, e le quattro stagioni, non sono yin e yang, le quattro stagioni, che fanno nascere le miriadi degli esseri. Non sono le piogge e le rugiade periodiche che nutrono le piante e gli alberi. Quando gli spiriti si uniscono e yin e yang si armonizzano, allora nascono le miriadi di cose. Bellissima. Coloro il cui spirito vitale è disperso all'esterno e il cui intelletto rumina interiormente non possono governare i propri corpi. Quando ciò che lo spirito impiega è distante, allora ciò che perde è vicino. Dunque, conosci il mondo senza varcare la porta, conosci il tempo senza guardare dalla finestra. I più lontani si va, meno si conosce. Questo significa che quando la pura integrità emerge da dentro, l'energia spirituale si muoverà verso il cielo. Ripeti, bellissimo. Questo significa che quando la pura integrità emerge da dentro, la pura integrità, l'unità tua, il Tao, emerge da dentro, l'energia spirituale si muove verso il cielo. Cioè la spinta è solo, esclusivamente verso l'alto. Non è verso il basso, è verso l'alto. Cioè, in parole povere, l'uomo che si ponga con disponibilità verso, diciamo, l'universale, chiamalo come vuoi, questo uomo non può che, è un po' il vecchio discorso che facevamo del coincidere di grazia e di opere, no? Questo uomo contemporaneamente coglierà quella che è prasada, quella che è la grazia, no? Perché entrerà in un clima dove la provvidenza, c'è una pagina bellissima di Procolo proprio sulla provvidenza, una cosa meravigliosa, me la leggerò. Quando quest'uomo entra in questo clima, la provvidenza va da lui, ma non, diciamo, come fornendogli, che so io, il portafogli gonfio e la macchina Ferrari, concedendogli quel tipo di quiete interna, quel tipo di concedendogli la poesia interna, che è quella che poi fa il filtro per tutte le cose. Lao Tzu disse: la grande via non ha artificiosità. Senza artificiosità non c'è possessività. Non essere possessivi significa non dimorare. Non dimorare significa essere senza forma. Essere senza forma significa essere imperturbabili. Essere imperturbabili significa che non c'è niente da dire. E quando non c'è niente da dire, c'è una quiete, senza suono, senza forma. Ciò che è senza suono e senza forma non può essere udito né visto. Esso è chiamato sottile e spirituale. Essere continuamente presenti è ciò che si chiama la radice del cielo e della terra. Occhio, ciò che è senza suono e senza forma, senza namarupa, senza suono e senza forma, senza nome e senza forma, non può essere udito né visto. Quindi siamo anteriori alla clarifica di nome e forma, no? Alle forme qualificanti di nome e forma. Questa cosa che è senza suono e senza forma, che non può essere udita né vista, è chiamata sottile e spirituale. Essere continuamente presenti, la preghiera costante, la presenza a sé, che non è una cosa nevrotica, ma ovviamente rendersi conto di se stessi quando si mangia, si cammina, si dorme, eccetera. Cioè coltivare la poesia interna, che poi alla fine è tutta la chiave lì. Poesia è azione, azione interna. La via non ha forma né suono. Così i saggi l'hanno deliberatamente definita una unità e chiamata la via dell'universo. Il grande si basa sul piccolo, il molto incomincia da poco. I capi considerano cielo e terra dei beni e tutti gli esseri delle risorse. Una via, eccola qua di nuovo che ritorna, quel concetto che abbiamo incontrato, trito, ritrito, masticato e rimasticato, no? Perciò, una via che può essere detta tale non è una via. Non è una via permanente. E i nomi che possono essere designati non sono simboli permanenti. Tutto ciò che è scritto o inscritto e che può essere trasferito ad altri non è che una volgare generalizzazione. Cioè, in realtà, noi forniamo degli strumenti, ma gli altri devono fare il lavoro, cioè quello che è il concetto di Anubhava, no? Cioè il concetto sanscrito di esperienza, no? Alla fine tu non farai mai l'esperienza di un altro, l'altro non farà mai la tua. Una volta non mi ricordo più che diceva, non è neanche spiegabile il sapore di una minestra. Cioè alla fine ognuno di noi vive in un clima dove qualche cosa, per fortuna, qualche pietra d'inciampo, vai a sapere, interviene qualche volta, lavora nonostante tutto, nonostante lavora sotto traccia e regala quella condizione che è la possibilità del Tao, che è la possibilità di dell'universale, che è poi anche sunyata, che è poi anche la vacuità. Cioè, non coltivare nessun tipo di egoismo. Ciò che si fa dobbiamo essere consapevoli che sempre è fatto per gli altri. Anche se tu non lo vuoi, anche se l'hai fatto nella sala del gabinetto, l'hai fatto per gli altri, c'è niente da fare. In un modo, in qualsiasi modo, tu comunichi con gli altri. Dice ancora. Tutto ciò che è scritto o inscritto, ricordiamocelo, non può essere trasferito ad altri. Non è che volgare generalizzazione. Schiarendosi gli occhi, essi non guardano. Acquietando le orecchie, non ascoltano. Chiudendo le bocche, non parlano. Lasciando libere le mani, non pensano, abbandonando ogni intellettualismo, ritornando alla semplicità assoluta, facendo riposare lo spirito vitale, distaccati dalla conoscenza. Non avere né desideri né avversioni. Questa è la grande realizzazione. Se uno vuole qualche cosa, io ipso non è quella giusta. Sarebbe la cosa che deve volere te, tra l'altro. Comunque. E tra l'altro la incontriamo anche questa frase più avanti. Andare oltre al punto in cui non c'è più un oltre è la cosa più grande. Anche perché quando non c'è più un oltre non ci sei neanche tu che vai oltre, perché non c'è più l'oltre. E entrare dentro il punto in cui non c'è più un dentro è una cosa preziosa. Se conosci il grande e prezioso, dove puoi andare senza avere successo? L'energia che gli uomini ricevono dalla natura è unica, nonostante le diverse sensazioni di suoni, forme, odori, temperature. Ma il modo con cui è trattata è differente. Tanto che con essa qualcuno muore mentre qualcuno altro vive e qualcuno diventa un grande mentre qualcun altro diventa un meschino. Lo spirito è là dove la conoscenza si raccoglie e cagata, si raccoglie in un punto. La conoscenza non è dialettica. La conoscenza è fulmine, è un atto assoluto. Ecco perché è d'azione, generosità assoluta, per forza. Se fosse chiusura, sarebbe impedita. La concentrazione nel punto, l'ekagrata, la conoscenza non dialettica, è appunto quella che è la forma luminosa per eccellenza. La conoscenza sta nella sede del cuore, quando la conoscenza è obiettiva, il cuore è sereno. La ragione per cui la gente usa l'acqua limpida come specchio e non l'acqua in movimento è che essa è chiara e ferma. Pertanto, utilizzate queste facoltà e dipendendo questo inevitabilmente da una condizione di non utilizzazione. Quando uno specchio è chiaro, non è coperto da polvere. Quando lo spirito è chiaro, non è illuso da desideri abituali. Perciò, se la mente è immobile, lo spirito si trova in uno stato di attenzione. Se torni al vuoto, ciò estinguerà le azioni compulsive e porrà la mente in quiete. Questa è la libertà dei saggi. Che bella, vi leggo. Se la mente è immobile, lo spirito si trova in uno stato di attenzione. Se torni al vuoto, ciò estinguerà le azioni compulsive, perché non hai più motivo. Quindi puoi anche morire, tranquillo. E potrà la mente in quiete, e porrà la mente in quiete. Questa è la libertà dei saggi. La quieta astrazione e la leggerezza del cuore sono le vie per nutrire la vita. Ocio, la quieta astrazione e la leggerezza del cuore sono le vie per nutrire la vita. La felicità armoniosa e la vacuità del sé sono le vie per assicurare la virtù. Virtù, ripeto, non in senso morale. Virtù come? Potenza del principio. Diciamo che è ciò che serve a sviluppare la manifestazione eterna. Quando le cose esterne non ti disturbano interiormente, allora la tua natura trova ciò che le è adatto. Quando l'inquietudine non turba l'armonia, allora la virtù riposa al suo posto. Se nutri sempre la vita ed abbracci la virtù, si può dire che tu abbia la capacità di comprendere, di impersonare la via alla faccia. Se nutri sempre la vita e abbracci la virtù, ripeto, se lasci che le cose vadano e la potenza ti parli, la poesia ti parli, si può dire che tu abbia la capacità di comprendere e di impersonare la via. I saggi più evoluti emulano la legge naturale, quelli medi stimano i dotti, quelli minori lasciano i loro affari ai ministri. Lasciare gli affari ai ministri significa seguire una via dannosa e distruttiva. Stimare i doti è fonte di follia e di confusione, ma emulare la legge naturale è la via per governare il cielo e la terra. È stato detto: non ti agitare, non ti spaventare, ogni cosa si chiarirà. Non ti turbare, non ti allarmare, ogni cosa si sistemerà. Questa è la via della legge naturale. Bellissimo. La via del cielo è discendente dopo aver raggiunto il culmine. Diminuisce dopo aver raggiunto la pienezza, proprio come fanno il sole e la luna. Quindi i saggi si diminuiscono giornalmente e si svuotano, non osando essere soddisfatti di sé. Progrediscono giornalmente retrocedendo, così la loro virtù non viene meno. Ecco com'è la via del cielo. Rileggo, bellissima. La via del cielo è discendere dopo aver raggiunto il culmine, diminuire dopo aver raggiunto la pienezza, proprio come fanno il sole e la luna. Quindi i saggi si diminuiscono giornalmente e si svuotano, non osano essere soddisfatti di sé, progrediscono giornalmente retrocedendo, così la loro virtù non viene meno. Ecco com'è la via del cielo. Prosegue poche righe sotto. L'erudizione e la conoscenza si fondano sull'ignoranza, l'istruzione e l'eloquenza sulla semplicità, il potere e il coraggio marziale sulla paura, la ricchezza, lo stato sociale, la grandezza sulla restrizione, la benevolenza verso tutto il mondo sulla deferenza. Questi cinque sono i mezzi con cui i re dell'antichità dominavano il mondo. Chi segue questa via non cerca la pienezza, soltanto se non è pieno può utilizzare le cose pienamente. Ecco qui il vei vuvei, l'agire senza agire, no? Poi. Lao Tzu disse, Le azioni di un certo periodo dipendono da forze motivanti. Per chi non conosce la via, la fortuna è una calamità. Con il cielo come tetto e la terra come veicolo, coloro che seguono la via non giungeranno mai ad un fine. Con la terra come veicolo e il cielo come tetto, coloro che seguono la via vivono la loro essenza senza danni. Quando le fasi della vita si rinnovano, ci deve essere cambiamento. Tutto ciò che è coperto dal cielo è in armonia. Pertanto ho detto, conoscere inconsciamente è la cosa migliore e presumere di conoscere ciò che non si conosce, che è malattia. C'era una pagina magnifica che adesso acchiappo forse. Distaccati dalle cose e dalle parole e stai attento a non essere artificioso. Segui la via con la massima attenzione e non voler dominare nessuno. La più alta sottigliezza è senza forma. All'inizio di cielo e terra tutte le cose erano uguali nella via, poi si differenziarono per la forma. Poiché la più alta sottigliezza non ha oggetto, può occuparsi di tutto, poiché è così immensa che non c'è niente al di fuori di essa e così comprenderà tutti gli esseri. Poiché è così fine, non c'è niente al suo interno e quindi è preziosa per tutti gli esseri. La via è il mezzo per preservare la vita, la virtù è il mezzo per salvaguardare il corpo. Eccola qua. Quindi, chiudi le vie e le porte dei sensi. E ti troverai sulla via. La luce dello spirito si nasconde nel senza forma, la vitalità e l'energia ritornano alla realtà. Gli occhi sono chiari senza necessità di guardare, gli orecchi sono acuti senza necessità di ascoltare, la mente è razionale senza necessità di pensare. Sii senza sforzi, conosci senza idee lambiccate. La conoscenza che nasce dalla realizzazione del vero stato dell'essenza e della vita non può provocare danni. La conoscenza che nasce dalla realizzazione del vero stato dell'esistenza e della vita non può provocare danni. Quando la vitalità si trova negli occhi e si vedono chiaramente, quando si trova nelle orecchie e si odono chiaramente, quando è raccolta nella mente, allora i pensieri sono penetranti. Perciò, quando chiudi le porte dei sensi, non hai problemi nella tua vita. Le membra degli orifizi non muoiono né nascono. Questo è chiamato essere un vero uomo. Diciamo che è una lettura, è stata una lettura molto essenziale, voglio dire, naturalmente, che di nuovo ci fa comprendere come si possa parlare dovunque di filosofia perenne, dove, voglio dire, se noi prendiamo Eckhart, se prendiamo il Sankara, se prendiamo il Buddha, se prendiamo qualsiasi tradizione, la filocalia, troviamo le stesse cose. Cosa ci stanno dicendo? Ci stanno dicendo non essere egoista, renditi conto che partecipi dell'universo, renditi conto che qualsiasi cosa tu faccia e crea delle eco, comunque tu sei parte di tutto, non c'è niente da fare, non puoi isolarti, e se vuoi isolarti fai una cosa sola: l'isolato è ignorante, l'egoista è captivus diaboli, è cattivo non in senso morale. È cattivo nel senso che è captivus, che è in prigione. L'egoista, in fin dei conti, si chiude e magari butta pure via la chiave. In realtà bisogna giocare la carta. Se siamo qua, dobbiamo giocare la carta della nostra vita. Se no la vita, se no, non c'è un se no. Dobbiamo farlo. Poi facciamo quello che si può. Chi fa uno farà uno, chi fa due farà due, e chi fa cento farà cento. E tutti avranno dato il massimo, no? Quella parabola famosa. Per cui, quello che stiamo leggendo, che cos'è? E la lettura prossima forse sarà su Proclo o su Louis Broek, un mistico molto importante del 300. Su questi autori, voglio dire, da questi autori noi che cosa capiamo? Capiamo come la filosofia perenne sia un insegnamento senza tempo, perché riguarda un uomo senza tempo e senza spazio, un uomo che è esistito da sempre con gli stessi problemi, poi cambieranno i linguaggi, uno avrà avuto il problema del Biroccio e l'altro della Ferrari. Voglio dire, in realtà, voglio dire, le questioni che sono implicite, che sono necessarie, che sono fatali per l'uomo, sono sempre le stesse. E quindi lavorare questo e lavorare ad una, diciamo, ad una sorta di, come si può dire, di malattia contagiosa, cioè adesso siamo in clima di Covid. Cioè, di sicuro, sempre sicuro, garantito, c'è un contagio. Cioè, voglio dire, noi paradossalmente possiamo fare molto se riusciamo a essere sensibili a qualcosa di altro che è nascosto dentro di noi. Niente, spero che la cosa vi sia piaciuta e vi rimando alla prossima, scusandomi se è stato un venerdì di Ars e non un giovedì di Ars. Un saluto.